radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Leonardo da Porto Maurizio, trovandomi qui in Liguria, nella provincia di Imperia. Tra 2 giorni festeggeremo questo santo e quindi volevo con voi leggere insieme la vita. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. San Leonardo da Porto Maurizio prega per noi. Bene, allora cominciamo la vita di questo santo che è stato definito da un altro santo, Sant'Alfonso de Liguori, il grande missionario del secolo XVIII. Bene, Porto Maurizio nacque, San Leonardo da Porto Maurizio nacque a Porto Maurizio, piccola città della Riviera Ligure, nel 1676. Allora era un comune, anzi una provincia a parte, poi nei primi del 1900 è stata riunita insieme a Oneglia e forma la città di Imperia. Ma allora, ripeto, era un comune autonomo. Suo padre era un capitano di nave chiamato Domenico Casanova, marinaio dai costumi severi e cristiani. Aveva fatto voto che mai donna avrebbe messo piede nel suo bastimento. Appunto perché non si verifichino delle immoralità, ecco questo era il motivo. Un giorno che non poté rifiutarne una, per non mancare al suo voto, lasciò la nave e ritornò a piedi da Genova a Porto Maurizio. Quindi questo ci fa capire com'era davvero un cristiano integro. Allevò i figli così cristianamente che di 4 maschi, 3 entrarono nell'ordine di San Francesco, tra cui il nostro santo. E la figlia prese il velo in un monastero. E il santo ringraziò tutta la vita a Dio di avergli dato un tale padre, un tale modello, che ha saputo davvero trasmettere nei figli l'amore per Dio. San Leonardo si distinse fin dalla fanciullezza per una precoce pietà e per una filiale devozione alla Santissima Vergine. A 13 anni fu mandato a Roma presso uno zio, Agostino Casanova, per fare gli studi al Collegio Romano, dove si fece notare non solamente per la vivacità dell'ingegno e per i buoni successi letterari, ma anche per l'innocenza e per la soda pietà. Tanto che al Collegio Romano pareva di rivedere in lui l'angelico San Luigi Gonzaga. Ammesso tra i confratelli dell'oratorio del padre Caravita, divenne uno dei giovani apostoli incaricati di fare il catechismo ai poveri e di attirare il popolo nelle chiese per ascoltare la parola di Dio. E questi erano i preludi di quello che sarebbe stato poi la sua missione. La missione di grande missionario e apostolo. Terminati i corsi al Collegio Romano, si applicò allo studio della medicina, ma il suo cuore era più in alto e lo rapiva la vita religiosa. Però ondeggiava sulla scelta dell'istituto, dove Dio lo chiamava, dove Dio lo voleva. Un giorno, mentre attraversava la piazza del Gesù, pensando proprio all'ordine in cui Dio lo chiamava a entrare, vide passare 2 religiosi, vestiti di un povero abito, di una singolare modestia nel portamento, e spinto da una santa curiosità si mise a seguirli. I 2 religiosi erano francescani e andavano al convento di San Bonaventura, fondato dal beato Bonaventura da Barcellona. E lì vivevano i frati minori riformati. Quando vi giunse, Leonardo entrò in chiesa. Proprio nel momento in cui si intonava il versetto di compieta, Converte nos Deus salutaris noster, convertici Signore nostra salvezza. E questo canto, queste parole, convertici Signore nostra salvezza, si sono profondamente impresse nel suo cuore, tanto che in quel momento decise di abbracciare l'ordine francescano. Disse a se stesso: qui sarà il luogo del mio riposo. In effetti, la vita religiosa vuole essere anzitutto una vita di conversione verso il Signore, ma d'altra parte dovrebbe essere la vita di ogni cristiano che si deve convertire al Signore, che è il solo Salvatore, l'unico nel quale possiamo avere davvero salvezza. Il Santo Giovane corse allora tutto allegro dal padre Grifonelli dell'oratorio, che era un po' il suo spirituale, e dopo aver esaminato diciamo i suoi desideri, dichiarò che Dio lo chiamava veramente nell'ordine di San Francesco. Quindi, confortato anche quindi dall'obbedienza del padre spirituale, partì di là contento, ma a questa notizia invece lo zio montò in gran furore e anzi lo cacciò di casa. Infatti era andato lì a Roma proprio per studiare e trovare un posto onorevole nella società. Tuttavia il padre, che era veramente, abbiamo visto, un'anima di fede, sebbene afflitto perché aveva fatto i suoi progetti sul figlio, però considerando che il figlio è anzitutto di Dio, quindi appartiene a lui e il padre non si deve opporre ai disegni di Dio, si affrettò a scrivergli per dargli il suo consenso. Tenendo in mano la lettera che tanto cara costava al suo cuore, il padre andò alla chiesa, ove davanti all'altare lo offrì a Dio come un altro Abramo il suo generoso sacrificio. Il servo di Dio, Leonardo da Porto Maurizio, prese così il santo abito il 2 ottobre 1697. Dopo aver fatto il noviziato nel convento di Ponticelli, nella Sabina, fu richiamato a Roma nel convento di San Bonaventura per farvi gli studi di filosofia e di teologia. Si applicò con ardore alla preghiera e agli esercizi della penitenza, e ben presto tutte le virtù del perfetto religioso rifulsero nella sua persona di meraviglioso splendore. Era soprattutto attento a osservare le pratiche più piccole. Diceva ai compagni: se ora che siamo giovani non teniamo conto delle piccole cose e le trascuriamo di deliberato proposito, quando saremo più avanti negli anni, avremo maggiore libertà, ci faremo lecito di trasgredire punti più importanti. Vedete com'era vigilante, no? Davvero tendeva alla santità e capiva bene che se cominciava già proprio nel noviziato, negli anni del fervore, a mancare, che cosa ne sarebbe stato poi dopo, quando più avanti degli anni è più facile trovare scuse, diciamo, per giustificarsi. Questo ci ricorda come anche il diavolo, vedete, quando ci tenta, comincia sempre con le piccole cose, poi piano piano ci trascina in quelle più grosse. Lo stesso Giuda ha iniziato a prelevare qualcosa dalla cassa che lui teneva degli apostoli, come ci dice San Giovanni, e piano piano questo attaccamento al denaro, questo rubare, l'ha portato poi al tradimento di Gesù e poi ancora peggio alla disperazione totale, impiccandosi. Stabilì San Leonardo tra i condiscepoli l'uso di scegliere ogni settimana una virtù da praticare e di avvertirsi scambievolmente dei loro difetti e di santificare le loro ricreazioni con qualche pio discorso. Vedete come, diciamo, coinvolgeva anche i suoi compagni in questa corsa verso la santità, cercando di aiutarsi vicendevolmente nel crescere nel bene, nell'acquistare la virtù. Spesso si udiva esprimere il desiderio di andare a evangelizzare gli infedeli e di versare il sangue per la fede. Vediamo come la carità in lui cresceva con tutte le altre virtù e lo spingeva al grande desiderio di offrire se stesso per il Signore. In quel tempo, dice il biografo, Monsignore de Tournon, che poi fu cardinale, cercava operai evangelici da condurre in Cina, per l'evangelizzazione della Cina. E il nostro santo subito si offrì, nella speranza di poter dare la vita per Gesù. Tuttavia, sopraggiunsero degli ostacoli per cui dove rinunciare a questo proposito. E durante il corso della sua lunga vita spesso si doleva, dicendo: io non sono stato giudicato degno di versare il sangue per Gesù Cristo. Ecco, pensate anche quale profonda umiltà. Da una parte il grande desiderio che aveva di dare la sua vita, dall'altra l'umiltà. Non sono stato giudicato degno di poter offrire la mia vita per il Signore. Tuttavia, dice giustamente il biografo, il Dio non voleva per lui un giorno solo di martirio, ma voleva 50 anni di fatiche, di austerità e di sacrifici. Un martirio non meno difficile, sebbene in apparenza meno glorioso. Sì, a volte, ecco, aspiriamo a grandi cose, il Signore ci chiama nel vivere bene le nostre piccole cose di ogni giorno, nell'essere fedeli ai nostri doveri di Stato, essere doveri ai nostri impegni, nel fare bene ogni piccola cosa. Ricevuta l'unzione sacerdotale, quindi dopo essere stato consacrato sacerdote, fu nominato lettore di filosofia nel convento di San Bonaventura, ma la sua salute fu ben presto talmente scossa che i medici lo dichiararono tisico. Più anni di cura non poterono arrestare gli spaventosi progressi del male, quindi vediamo che improvvisamente San Bernardo si ammala e peggiora sempre più, tanto che i medici, non vedendo altro rimedio, non riuscendo a rispondere alle cure che gli prestavano, ricorsero all'espediente di mandarlo a respirare l'aria nativa. Cioè, chissà che l'aria nativa non possa in qualche modo giovarli e aiutarlo. Così fu mandato a Porto Maurizio nell'anno 1704. E fu collocato vicino alla sua famiglia nel convento dell'ordine. I confratelli gli prestarono le più sollecite cure, ma il padre Leonardo, convinto dell'inutilità dei mezzi umani, perché ormai era da anni che gli facevano le cure, ma non giovavano a nulla, ricorse con fiducia alla Beatissima Vergine Maria, di cui abbiamo detto era già devoto fin dalla fanciullezza. Fece voto alla Madonna che, se gli avesse restituito la salute, si sarebbe consacrato interamente all'opera delle missioni e avrebbe impiegato la sua vita nel convertire i peccatori. E la Madonna accolse questo suo voto, tanto che da quel momento iniziò a riprendere vita, forza, salute. E attraverso questo riprendere la salute, San Leonardo capì anche qual era la sua missione a cui Dio lo chiamava. Perché se la Madonna aveva ascoltato il suo voto, è perché lui mettesse in pratica quanto aveva promesso di compiere, di fare, cioè dedicarsi alla conversione dei peccatori. Non potendo incominciare l'opera delle missioni, nel senso più tecnico, senza il permesso dei superiori, predicò per qualche tempo nella chiesa del convento di Porto Maurizio, facendo una serie di omelie sulla passione di nostro Signore. Eresse davanti al convento le stazioni della Via Crucis e diede inizio alle sue missioni poi nella diocesi di Albenga, dove il Signore benedisse visibilmente le primizie delle sue fatiche. Il luogo della sua prima missione fu Artallo, un piccolo castello 2 miglia da Porto Maurizio, dove si recava ogni mattina a piedi scalzi, malgrado il freddo, e impiegava la giornata a predicare, a catechizzare e ascoltare le confessioni, poi la sera ritornava al convento. Un giorno, nel ritornarsene, sentì camminare dietro a sé un uomo che dava profondi sospiri. Il santo si ferma e, avvicinatosi, gli domanda se può essere utile in qualche cosa per la sua salvezza. E il povero uomo, gettandosi ai suoi piedi, gli disse: «Ah, padre», lo disse piangendo, «avete davanti a voi il più grande peccatore che sia al mondo». «Figliolo mio», gli rispose il santo, «anch'io sono un grandissimo peccatore, e voi troverete in me la bontà di un padre». Quindi vedete come si abbassava, no? Proprio e cercava di familiarizzare, ecco, rendere facile anche nell'altro l'atto di umiltà della confessione dei suoi peccati. Difatti lo conduce al convento, lo confessa e poi lo rimanda pieno di gioia con l'anima finalmente sgravata dal grosso peso che opprimeva la sua coscienza. Il giorno di San Bartolomeo fu invitato a predicare nel castello di Caramagna nell'occasione della festa del paese. Informato che dopo la messa gli uomini e le donne avevano il costume di riunirsi nella pubblica piazza per darsi ai divertimenti, divertimenti pericolosi, al Vangelo il santo predicò con forza contro quello scandalo. Lui doveva predicare alla messa e dice: «Beh, diciamo che non devono. Ecco, se vogliono essere cristiani, profanare così la festa». All'inizio l'uditorio lì per lì sembrò commosso alle sue parole, ma all'uscire dalla messa cominciarono le danze. Allora il servo di Dio si reca nella piazza con un crocifisso in mano, accompagnato da due uomini che portavano due candele, due ceri accesi. Chiama quella moltitudine con cuore così ardente, con parole così attraenti, muove alle lacrime tutto l'uditorio. La vista di Gesù crocifisso, al quale le loro offese rinnovavano tanti dolori, strappa singhiozzi e quel popolo promise di non profanare più le feste dei santi e mantenne la parola. Il nostro santo era rimasto nella provincia di Genova dall'anno 1704 fino all'anno 1709. Aveva cominciato a esercitare il ministero evangelico nel proprio paese. Ora egli va a continuare per più di 40 anni un prodigioso apostolato nella Toscana, nella Corsica e nel resto dell'Italia. Passerà dappertutto e dappertutto convertirà peccatori, estinguerà odi, scuoterà gli indifferenti, risveglierà i morti, morti spirituali. Sarà una campagna aperta contro l'inferno, una guerra di 40 anni e le sue immense fatiche si ricorderanno in qualche e ci ricorderanno in qualche maniera l'apostolato di Sant'Antonio di Padova, di San Bernardino da Siena. Per assicurare i frutti della missione, San Leonardo aveva fatto un regolamento per sé e per i suoi compagni. Quindi le missioni popolari avvenivano così, un gruppo di frati andava appunto di paese in paese e si fermava per un certo periodo e lì predicava e amministrava i sacramenti. Dunque, San Leonardo fa un regolamento molto rigido per i compagni che stanno con lui: digiuno perpetuo, silenzio rigoroso, dormire sulle tavole. Alla mensa mai carne, né uova, né latticini di sorta, e per 28 anni neanche il pesce. Tuttavia, siccome molti compagni del santo si ammalavano, qualcuno di loro era anche caduto morto, Benedetto XIV lo costrinse a moderare queste austerità. Un laico era incaricato di fare la questua degli alimenti per i missionari e di preparare loro il pasto. Fin dalla prima predica, i padri annunziavano che sarebbero vissuti di elemosina come il serafico padre, in modo da non essere di carico ai parroci del luogo. e così si abbandonavano alla carità del popolo. Se il popolo dava molto, ad approfittarne erano i poveri del paese. Se dava poco, i missionari soffrivano senza lamentarsi. E la missione ci guadagnava. E se ci guadagnava perché la prima predica è sempre quella dell'esempio. È chiaro che vedendo il modo penitente con cui vivevano, anche la loro parola era più efficace. Non facevano nessuna visita se non ai malati, non accettavano di andare a desinare da nessuno, nemmeno dal vescovo. Oltre alle grandi verità della religione che annunziava con zelo nel corso della missione, il nostro santo aveva due argomenti prediletti nei quali fondeva tutta la sua anima. E quali erano questi argomenti prediletti? Il primo era la predica del Santissimo Nome di Gesù. Ai esempi di San Bernardino da Siena, di San Giovanni da Capestrano e di tanti grandi missionari francescani, San Leonardo portava questo nome divino scritto in uno stendardo che chiamava la sua bandiera. Nome, quello di Gesù, che racchiude il mistero del Figlio di Dio che è sceso per noi sulla terra per farsi nostro Salvatore. Gesù vuol dire Dio salva, è il nostro Redentore, il nostro Salvatore. Quando parlava di questo nome, ne mostrava le dolcezze e le tenerezze ineffabili, e la sua commozione guadagnava l'uditorio, sì che spesso le lacrime del popolo finivano per interrompere il discorso. Quindi quanto doveva essere persuasivo. Era la sua stessa commozione che si trasmetteva poi all'uditorio, perché il primo a piangere era lui stesso, no? Davanti, alla bontà di Dio, al pensiero di Gesù. Dappertutto dove andava le missioni, esortava i fedeli a far dipingere o scolpire questo nome sulle loro porte, sulle porte delle case. A Portoferraio, nell'isola d'Elba, un fervente cristiano che aveva ascoltato la predica del santo voleva far dipingere il nome di Gesù sopra la porta di casa. Ma un ebreo che aveva la bottega al pian terreno vi si oppose. Insomma, il cristiano non poté far altro che porre il nome del Salvatore sotto le sue finestre. Cosa accadde? Che il negozio, la bottega dell'ebreo, prese fuoco. E le fiamme consumarono tutto, non si riuscì a far niente per estinguere quel fuoco. Le fiamme si alzarono fino agli appartamenti abitati dal cristiano. Ma arrivate le fiamme alle lettere che formavano il Santissimo Nome di Gesù, ricaddero e si spensero da se stesse. E tutta la città fu testimone di questo prodigio. Quindi attraverso questo segno, diciamo, il Signore confermava le parole, del Santo, testimoniava a tutti la potenza di questo nome con il quale ogni ginocchio si deve piegare in cielo, sulla terra e anche sottoterra. Dopo la predica del nome di Gesù veniva quella della Madonna. Era il grande amore che aveva avuto sin dalla fanciullezza. Colei che l'aveva beneficato, colei che gli aveva ottenuto la grazia, no? Anche della guarigione. Soleva dire: quello che non fa il timore dell'inferno e del giudizio, lo ottengo sempre con la predica della Madonna, nostra divina madre. Per tenere desta l'attenzione del popolo nel corso della missione, ordinava processioni di penitenza che si facevano al cadere della notte. In una di queste processioni veniva portata in trionfo sopra un carro un'immagine della Santissima Vergine. Il carro doveva essere splendidamente ornato. Si arrivò fino a ornarlo con 10.000 ceri. Tutta la città era chiamata a partecipare alla glorificazione della Regina del Cielo. San Leonardo da Porto Maurizio scriverà: quando mi pongo a considerare tante grazie che ho ricevute da Maria Santissima, Mi pare proprio di essere uno dei santuari mariani in cui le pareti sono tutte coperte da ex voto, su cui è scritto per grazia di Maria. Seguendo la sua vita, la sua stessa vita, gli sembrava un santuario dedicato alla Madonna, in cui altro non vi erano che grazie ottenute da lei. Infatti per questo portava sempre sotto le vesti e sotto il saio, dalla parte del cuore, una piccola scatoletta sul cui coperchio c'era dipinta o scolpita l'immagine della Madonna. E ogni tanto se la premeva sul cuore, volendo così consacrare a Maria tutti i suoi affetti. E quando poi studiava questa piccola, diciamo, scatoletta, se la metteva davanti e la guardava, ecco, proprio per indirizzare a lei il suo studio, il suo cuore, la sua mente. E pensate anche che ogni volta che suonava l'orologio, soleva recitare un'Ave Maria proprio per congratularsi con la Madonna di essere stata scelta a madre di Dio. Quindi vedete, era proprio un innamorato della Beata Vergine Maria. Quindi dopo la predica sul nome di Gesù, la predica sulla Madonna, predica per le anime del purgatorio. Il santo missionario faceva fare anche una questua e la somma raccolta veniva distribuita ai sacerdoti del posto proprio per la celebrazione di messe in suffragio delle anime del purgatorio. Di queste offerte non ne volle mai prendere neppure una che fosse per il convento. E questo ancora una volta per far vedere come era distaccato dai beni, perché qualcuno non potesse pensare che girava a predicare per avere soldi o che si servisse, ecco, delle messe per guadagnarci, ecco, la predica del purgatorio per guadagnarci. No, ecco, voleva che fosse chiaro che il suo desiderio era soltanto il bene delle anime, fosse soltanto a beneficio delle anime. Fin dai primi giorni della missione, dopo aver predicato sulla durezza del cuore, il santo faceva suonare l'Ave Maria del peccatore ostinato, così si chiamava l'Ave Maria del peccatore ostinato. Cioè tutte le sere dopo la mezzanotte, quando ormai ogni famiglia era ritirata in casa per prendere sonno, faceva suonare la campana più grossa del luogo, tocchi lugubri come per il funerale, resi molto solenni dal silenzio della notte. Quella campana serviva a scuotere la coscienza dei peccatori. E tutti i cristiani buoni venivano invitati con la loro famiglia a mettersi in ginocchio e recitare tre Padre Nostri e tre Ave Marie per i peccatori resistenti alla chiamata della grazia. Doveva avere un grande effetto, no? Perché poi allora non c'erano telefonini, non c'era televisione, non c'era modo di distrarsi, quando nel cuore della notte sentivano questi peccatori, sta campana del peccatore ostinato, era un richiamo alla loro coscienza, un richiamo fatto ancora più forte poi dalla preghiera del popolo che si univa in quel momento anche nel sacrificio, perché svegliarsi di notte e mettersi in ginocchio per pregare anche solo tre Ave Maria e tre Padre Nostro è comunque un sacrificio. Ecco, un sacrificio che unito alla preghiera dei giusti otteneva grazie di compassione. Ciò avvenne la prima volta all'inizio di una missione che aveva dato a San Germano. Santo aveva chiesto che si suonasse questa campana per invitare i fedeli a pregare per la conversione dei peccatori, ma si erano tutti beffati di lui pubblicamente. Frattanto il sacristano andava con altri alla chiesa per mettere in moto la campana grossa, allorché la sentirono da sola suonare a distesa. Da principio credettero che ci fosse gente in campanile, perché la fune era tirata su, a grande altezza. Tuttavia erano meravigliati di aver trovato le porte della chiesa chiuse a chiave, come al solito, come possono esserci qualcuno. sul campanile, se il sacrestano che ha le chiavi aveva chiuso tutto e ancora era chiuso. Vedendo finalmente che la campana non cessava di suonare con violenza da più di mezz'ora, il sacrestano gridò a quelli che supponeva essere in campanile perché si fermassero per non romperla. Ma la campana, suonando con più forza che mai, lo spinse a salire con un lume insieme a un gruppo di persone. E quale non fu lo stupore quando videro che non vi era nessuno e che la campana era mossa da una forza invisibile e con questo prodigio aveva voluto manifestare come fosse gradita questa pratica salutare dalla quale il santo missionario raccoglieva tanti frutti. Un'altra pratica che non lasciava di fare quando giungeva in una parrocchia, in una missione, era quella di erigere delle stazioni della Via Crucis, esponendo ai fedeli i frutti e le grazie che erano connesse a questo santo esercizio, esortandoli con tutta la forza dell'anima a praticarlo. Durante il suo lungo apostolato mise tutto in opera per propagare questa salutare devozione, erigendo egli stesso la Via Crucis in più di 700 luoghi. Quindi sono 700 luoghi in Italia dove San Leonardo di propria mano pose le stazioni della Via Crucis. In un suo scritto, così si legge: ci sia permesso, inginocchiati ai piedi dei nostri venerandi prelati, parroci, rettori e ministri di Dio, di dire ad essi che il rimedio efficace contro la maggior parte dei mali che ci affliggono è nelle loro mani, ed è questo: che si sforzino con tutti i mezzi che sono in loro potere di introdurre in ciascuna parrocchia la Via Crucis. Oh, quanto bene produrrebbe tra i fedeli questo santo esercizio! Io me ne appello all'esperienza. Tutti i giorni ho avuto occasione di accertare che dove è stata messa in vigore questa santa pratica della Via Crucis, si è subito notato un notevole miglioramento dei costumi. Eh sì, perché il contemplare Gesù, il contemplare le sue sofferenze per amore nostro, il fatto che i nostri peccati sono quelli che colpiscono Gesù, ecco, se questo si imprime nella mente e nel cuore delle persone, è davvero un grande rimedio ai mali dell'anima. Quindi San Leonardo fu un grande promotore nel secolo XVII del pio esercizio della Via Crucis. A sua domanda, i sommi pontefici permisero ai frati minori di erigerla anche fuori delle loro chiese e dei luoghi soggetti alla loro giurisdizione. Alle sue istanze sono dovuti gli avvertimenti e i decreti emanati dalla Sacra Congregazione per regolare ciò che concerne l'erezione e la pratica della medesima. Un'altra pratica che San Leonardo stabilì in molte città fu l'opera dell'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento. La missione popolare si chiudeva con la comunione generale e con la benedizione papale. Se nel luogo esisteva qualche discordia, i padri non partivano finché non l'avessero calmata. Ciò fatto, se ne andavano in silenzio, senza dire a nessuno il giorno della loro partenza, per evitare i lamenti e gli ultimi addii e per sottrarsi agli attestati di riconoscenza e agli onori che le popolazioni avrebbero voluto rendere loro. Con queste regole, tutte improntate dello Spirito di Dio, il nostro santo operò un bene incalcolabile nelle anime. Bene, prima di continuare il racconto della storia il nostro santo, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita del nostro San Leonardo da Porto Maurizio. Dopo aver visto come si svolgevano le missioni popolari, quali fossero in modo particolare le prediche che il santo compiva e le pratiche religiose che favoriva, ora continuiamo a seguirlo nel suo itinerario. Abbiamo detto che le missioni popolari cominciarono per il santo nella diocesi di Albenga. Aveva terminato le sue fatiche alla fine di maggio dell'anno 1709 e si preparava a riprendere l'autunno seguente quando i superiori lo chiamarono in Toscana, dove il granduca Cosimo III, principe cristiano, al quale stava a cuore il bene spirituale dei suoi sudditi, sapendo il bene che facevano a Roma i frati minori del convento di San Bonaventura, desiderò stabilire una comunità simile a Firenze. Si rivolse quindi a Clemente XI, offrendo a quei religiosi il convento francescano del Monte alle Croci, situato su una collina che domina la città di Firenze. Il Papa approvò il progetto e i superiori della custodia di San Bonaventura designarono quattro religiosi per prendere possesso del convento del Monte e così stabilirvi le loro osservanze. San Leonardo, che allora dimorava nella provincia di Genova, ma che in realtà apparteneva a quella di San Bonaventura, perché vi ricordate, lui era entrato a Roma dove si trovava per gli studi presso lo zio, era stato mandato sì a Porto Maurizio, ma era stato mandato per motivi di salute, quindi essendosi ripreso nella salute, ecco che i superiori della sua provincia, quindi romana, lo designano ad andare appunto a Firenze. Così l'8 settembre 1709 lasciò i confratelli di Porto Maurizio e si recò a Firenze, dove vi abiterà per più di 20 anni, organizzando missioni per tutta la Toscana. San Leonardo, da principio atteso a consolidare la nuova comunità e evangelizzare la città di Firenze. Il granduca Cosimo III, meravigliato del bene immenso che faceva con le sue predicazioni, lo pregò di dare missioni in tutta la Toscana, offrendosi di provvedere lui stesso al mantenimento di lui e dei suoi compagni. Il santo accettò l'offerta delle missioni, ma rifiutò i soccorsi del principe. Disse: «Io ho un padrone assai più ricco di vostra altezza. Egli non mi ha mai lasciato mancare nulla in passato e sono sicuro che provvederà a tutti i nostri bisogni in avvenire». Naturalmente il granduca Cosimo III restò meravigliato: «Ma chi è questo ricco benefattore, più ricco di me?» E così ne chiese ragione a San Leonardo, il quale gli rispose: «Questo benefattore è Dio, per la gloria del quale io lavoro e il quale mi nutrirà». Quindi ecco l'abbandono totale nella divina provvidenza. San Leonardo era figlio di San Francesco d'Assisi e tale volle sempre essere. Così predicò in tutte le province della Toscana, percorrendo successivamente le diocesi di Firenze, Arezzo, Chiusi, Massa, Grosseto, Siena, Volterra, San Miniato, Colle, Lucca, Pisa, Livorno, Pescia, Prato, Pistoia, eccetera. Dovunque andava, operava un cambiamento meraviglioso nelle popolazioni, tanto che i vescovi e i parroci facevano a gara per avere il santo missionario presso di loro. Un parroco della città di Pisa così scriveva al guardiano del monte: «Benedetta l'ora in cui ebbi il pensiero di chiederle il padre Leonardo. Dio solo conosce tutto il bene che gli ha fatto qui. La sua parola ha infiammato i cuori, e quelli soli hanno resistito alla grazia che non sono venuti ad ascoltarlo». Cioè dice, quelli che sono venuti ad ascoltarlo tutti sono rimasti infiammati e convertiti. L'affluenza è stata così grande, continua in questa testimonianza questo parroco, che alla seconda processione di penitenza si sono contate 15.000 persone e alla benedizione papale quasi 20.000, Tutti i confessori della città sono stati sopraccaricati di lavoro. I signori e le grandi signore venivano nelle ore più calde del giorno per ascoltarlo e confessarsi da lui. La gente della campagna dormiva sotto il portico della chiesa. Sia benedetto Dio che consola la sua chiesa mandandole simili operai. E continua. Il cambiamento avvenuto qui si conosce dall'esercizio della Via Crucis. I nobili e le grandi signore fanno ora la Via Crucis con grande raccoglimento, baciando la terra senza vergognarsi, e tutto questo si mantiene bene dalla missione in qua. Quindi uno dei segni tangibili del cambiamento è proprio vedere questi nobili, no? Che in genere sono attenti, no? Addirittura baciare per terra lungo la Via Crucis. Come segno di devozione, di pentimento, di compunzione. Livorno, dice il nostro autore, era una città corrotta. L'affluenza di ebrei, turchi, protestanti, attirati dal commercio di questa città, ne aveva fatto la sentina di tutti i vizi. San Leonardo vi arrivò la vigilia del carnevale. Nonostante la dissipazione che regna ordinariamente in questo tempo, volle incominciare la missione. Nessuno credeva al buon successo, ma la sua parola fu così efficace che la città apparve come un'altra Ninive. Furono soppressi i divertimenti pubblici. La folla che circondava notte e giorno la casa dei missionari divenne così grande che bisognò, mettervi le guardie. Pensate. I trionfi della grazia furono numerosi e splendidi. 40 donne di malavita, prostitute, sentendo parlare dei prodigi della missione, furono condotte dalla curiosità ad assistere a una predica. E le parole di Dio, dell'uomo di Dio, posero in esse un tale spavento dei castighi eterni che si buttarono in ginocchio sul pavimento della chiesa. Fra lacrime e singhiozzi, chiesero pubblicamente perdono degli scandali che avevano dato. Il santo sapeva ispirare alle anime tali sentimenti di compunzione che spesso i pianti degli uditori lo costringevano a interrompere la predica. Talvolta, quando il popolo si mostrava ribelle alla grazia, allora si metteva una corona di spine in capo, si flagellava con funi e lamine di ferro. Allora, con gli occhi offuscati dal sangue e dalle lacrime, in mezzo allo stupore del popolo, chiedeva a Dio misericordia e l'otteneva. D'altra parte, il Signore ne confermava la parola coi più meravigliosi prodigi. Vedete come era consapevole che il dono della conversione è anzitutto un dono di Dio che si ottiene con la preghiera e la penitenza. Quindi quando trovava l'opposizione, ecco allora che offriva a Dio il sacrificio di sé. E quel sacrificio otteneva le grazie. Durante la sua missione in Toscana, San Leonardo esercitò l'ufficio di guardiano nel convento del Monte e fondò il ritiro dell'incontro, santificato dalla penitenza del beato Gerardo da Villamagna. In questo ritiro andavano di quanto in quanto il santo e i suoi compagni per ritemprarsi nella preghiera e nell'austerità della penitenza. E in tale circostanza egli soleva dire: «Andiamo a fare il noviziato per il paradiso. Fin qui ho dato le missioni agli altri, ora vo' a darne una a Fra Leonardo». D'altra parte Gesù stesso, no? Ci dice i Vangeli, di tanto in tanto si ritirava con gli apostoli in luoghi appartati per farli ritemprare, per farli riposare, ma soprattutto stare maggiormente in intimità con lui. Per poter dare bisogna anzitutto avere, possedere. E la ricchezza spirituale la si possiede stando uniti al Signore. San Francesco, il grande missionario, il grande apostolo, passava quaresime intere appartato, come quando si ritirò sulla Verna dove ebbe le stimmate. Tempo di preghiera, di penitenza. È vero che chi salva un'anima salva anche se stesso, ma è anche vero che difficilmente si salveranno gli altri se non si, anzitutto, non si guarda di curare la propria anima. Nel 1730 San Leonardo prendeva commiato dal Granduca di Toscana per andare a evangelizzare altre province dell'Italia. Si recò a Roma, dove diede per ordine di Clemente XII parecchie missioni in diverse chiese, e le conversioni furono dappertutto così numerose che tutti i confessionali di Roma erano come assediati. Pensate. Nell'ultima missione data a Santa Maria in Trastevere, dove predicava in piazza, vi fu una folla che empiva le strade e persino copriva i tetti delle case vicine. Sembra quasi di risentire appunto il Vangelo, no? Dove, se vi ricordate, era così tanta la ressa attorno alla casa di San Pietro dove Gesù predicava, guariva i malati, che gli calarono dal tetto, no? Il paralitico. Così, per ascoltare San Leonardo, salivano anche sui tetti. Il santo missionario evangelizzò poi Velletri, Orvieto, Civitavecchia, Rieti, San Severino, parecchie altre città. Nel 1740 Benedetto XIV lo invitò di nuovo a Roma per predicare in cinque chiese il giubileo che aveva concesso in occasione del suo iniziamento al papato. L'infaticabile missionario continuò quindi le sue fatiche nel regno di Napoli, nello Stato romano, diede di nuovo parecchie missioni a Roma nel 1742, poi si recò a Genova, dove nessuna piazza fu sufficiente a contenere le moltitudini accorse alle sue prediche. Si dovette addirittura condurre gli uditori nella valle del Bisagno, dove si videro riunite più di 100.000 persone, pensate, 100.000 persone. Per ascoltarlo. Dopo aver predicato a Lucca e a Pistoia, passò nell'isola di Corsica. La Corsica apparteneva allora alla Repubblica di Genova. Il Senato aveva pregato San Leonardo di evangelizzare quell'isola che era allora turbata da lunghe guerre civili. La popolazione era in preda a rivalità, fazioni, odi, disordini, risse e omicidi. Santo missionario non dissimulava la grandezza del compito, ma sicuro di fare la volontà di Dio, che gli era stata espressa anche dal consenso che il Papa in persona aveva dato di recarsi nell'isola, non esitò ad accondiscendere ai desideri della Repubblica. Così sbarcò a Bastia nel mese di maggio dell'anno 1744 e trovò l'isola in uno stato spaventevole. Le inimicizie politiche e gli odi di famiglia gli facevano commettere quasi tutti i giorni dei delitti enormi. In 2 anni si erano contati più di 2.000 omicidi. E naturalmente omicidio richiamava altre vendette su vendette, quindi era fuoco su fuoco. Il santo missionario diede principio alla sua predicazione nella città di Mariana, dove gli abitanti si recarono ad ascoltarlo armati di fucili, di pistole e di pugnali. Vi trovammo, egli dice, tre fazioni pronte ad ammazzarsi, ma fin dalla prima predica deposero le armi e si abbracciarono pubblicamente. Ecco il primo segno di come la predicazione del santo aveva raggiunto davvero i cuori. A Casinga, la cui popolazione era considerata come la più bellicosa e la più feroce dell'isola, la riconciliazione presentò più difficoltà. Il primo e il secondo giorno, scriveva il santo, vennero agli esercizi della missione armati come banditi. Da principio feci vista di non osservare nulla, al santo che racconta, no? Poi li pregai di venire senza armi e obbedirono. Finalmente alla predica della Madonna, vedete, predica della Madonna, quello che otteneva la Madonna, si abbracciarono in pubblico e fu fatta la pace. È la madre che in effetti porta la riconciliazione tra i suoi figli. Dappertutto è bisognato darsi molte pene, dice il santo, per impedire le vendette e pacificare gli animi. A Castel d'Arquà La chiesa pareva un campo di battaglia più che un luogo santo. Le due fazioni nemiche formavano come due eserciti accampati accanto al missionario. Stava per farsi l'ultima predica e ancora non si era ottenuto nessun risultato. Il santo, profondamente afflitto, faceva i suoi addii agli uditori, quando questi, tutt'a un tratto, si adunarono intorno a lui. Si danno mutualmente il bacio di pace in rendimento di grazie per sì felice avvenimento. Viene fatta una scarica generale di armi da fuoco sparate a salve. Il santo continuò tutta l'estate a evangelizzare le città e le borgate della Corsica, salendo i più alti monti, predicando all'aria aperta, perché nessuna chiesa poteva contenere la moltitudine degli uditori, e placando dappertutto gli odi e le amicizie. Invano le sue forze fisiche e le sue infermità si accentuavano perché egli intrepido operava con coraggio eroico e Dio benediceva visibilmente il suo ministero di pace e di carità, anche confermandolo con frequenti miracoli. Un giorno era giunto nella parrocchia di Solaccia, una diocesi d'Aleria, per darvi la missione. Colà si trovava la popolazione più fiera dell'isola, poiché gli abitanti sparsi qua e là per le campagne e per i boschi vivevano di rapine e di brigantaggio, immersi nell'ignoranza delle cose riguardanti la salvezza. Erano da 20 anni divisi in due fazioni e non si udiva parlare che di omicidi accompagnati dalle circostanze più atroci. Il Santo Apostolo nulla trascurò per toccare quei cuori di bronzo. Una delle due fazioni si mostrò disposta alla riconciliazione, ma la sua rivale chiuse l'orecchio a ogni proposta di pace. Questa aveva per capo un audace brigante che era soprannominato il Lupo, ed era davvero un lupo infernale, dice il biografo, poiché proferiva bestemmie da far tremare. Costui riteneva gli altri dal far la pace, impediva ogni riconciliazione. Il santo missionario, col cuore straziato dal dolore, si determinò a partire, perché dice qui non c'è nulla da fare. Ma la notte precedente alla sua partenza, ecco incendiarsi la casa in cui si trovava, e a grande stento si riesce a tirarlo fuori sano e salvo da una finestra. Il giorno dopo il santo celebra la messa, predica in chiesa e erige la Via Crucis. Ritornando quindi alla casa incendiata, cede sotto i suoi passi l'impiantito e si ferisce gravemente. Siccome nel paese non vi erano né medici né medicine, i padri che lo accompagnavano giudicarono bene di farlo portare nella città vicina e, fatto accomodare una seggiola sopra una barella, dissero a quelli che avevano ricusato di far la pace: poiché partiamo da qua desolati per causa vostra, perché non avete voluto far la pace, aiutateci almeno a portare il nostro padre. E si offrirono con sollecitudine. Persino questo bandito, che era soprannominato il Lupo, si offrì a portare sulle sue spalle il santo, ma non fece che pochi passi quando si mise a gridare: «Fermate, fermate!» Fu deposta la seggiola dove il santo era adagiato, ed egli, fatti scostare tutti, disse al santo: «Eppure, padre, il Dio mi dice di non far la pace.» «Ah, figliolo», gli rispose San Leonardo, «è il diavolo che ve lo dice. Dio ordina il contrario.» «Beh, se Dio me lo ordina», riprese Lupo, «lo farò.» E ciò detto, scarica il suo fucile gridando: «Viva la pace!» Tutti gli altri scaricarono al pari le loro armi gridando essi pure: «Viva la pace!» Così fu ristabilita anche là la pace. Si può pensare che il santo prima di partire si sia offerto, no, al Signore per ottenere quella grazia, e che attraverso proprio quel sacrificio, quell'infermità, quel dolore che portava, aveva finalmente ottenuto ciò che la predica non era riuscita a ottenere, ossia la grazia della conversione, della riappacificazione. Continua il biografo: «San Leonardo avrebbe pacificato tutto il paese se non fosse stato costretto a lasciare la Corsica per rimettersi da quella disgrazia che gli era accaduta e riprendere le forze che erano piuttosto sfinite da quelle incessante fatiche apostoliche. Ritornato a Genova, recuperò la salute e poté dar inizio a altre missioni in quella città e nel territorio della Repubblica. Dopo, le circostanze essendosi opposte al suo ritorno in Corsica, andò a predicare nella diocesi di Lucca, di Ferrara, di Bologna, di Ravenna, di Spoleto, di Terni. Nell'anno 1748 diede le missioni in parecchie province del Regno di Napoli e nella Sabina. Nel 1749 Benedetto XIV lo richiamò a Roma per preparare i fedeli a ricevere le grazie che Dio stava per riversare sulla città durante l'anno santo. E così egli predicò per 15 giorni in Piazza Navona, in mezzo a una moltitudine innumerevole. Il Sacro Collegio, cioè l'intero collegio cardinalizio, fu assiduo alle prediche. Lo stesso Papa vi assisté in 4 volte, il quale l'ultimo giorno diede la benedizione al popolo. Ciascuna predica strappò moltissime anime all'inferno e i sacerdoti della città non poterono bastare ad ascoltare le confessioni. Con lo stesso successo il santo, che allora aveva 73 anni, predicò in molte chiese. E fu proprio durante l'anno santo che eresse la stazione della Via Crucis al Colosseo, dove ancora oggi il Papa si reca il Venerdì Santo per la Via Crucis. Propagò parecchie confraternite, specialmente quella del Sacro Cuore di Gesù. Dopo queste grandi fatiche compiute nella città eterna di Roma, San Leonardo prese commiato dal Papa e andò a evangelizzare le diocesi di Lucca e di Bologna, nelle quali fu tale la sollecitudine dei popoli per andare a ascoltarlo che in una predica si contarono quasi 30.000 persone. Tuttavia, nell'anno 1751 si mise in cammino per ritornare a Roma, secondo l'avviso che aveva ricevuto dal Papa, ma durante il viaggio fu preso dalla malattia che lo doveva condurre alla tomba. Giunto a Foligno, il compagno voleva impedirgli di dire la messa, vedendolo così stremato. Ma il santo disse: «Mio caro fratello, una messa vale più di tutti i tesori del mondo». Mio caro fratello, una messa vale più di tutti i tesori del mondo. Avvertito della prossima fine, il suo unico desiderio era di morire a Roma, nel suo convento, dove si era consacrato al Signore. I suoi voti furono esauditi. Arrivò a Roma il 26 novembre, verso le 6 di sera, e alle 11, quindi poche ore dopo, la sua anima spirava per andare a ricevere in cielo il premio di tante fatiche. Aveva allora 75 anni di età, circa 54 passate in religione. Fu beatificato da Pio VI e canonizzato da Pio IX il 29 giugno 1867. Pio XI lo proclamò speciale patrono di tutti i sacerdoti che si consacrano alle missioni popolari delle nazioni cattoliche. Questo insigne apostolo d'Italia aveva di frequente sulle labbra la giaculatoria «Gesù mio, misericordia», anzi costumava scriverla sui ritagli di carta e regalarla a persone devote. Raccomandava di suggerirla spesso specie ai moribondi. E per questo Pio IX volle concedere una particolare indulgenza a chi recita questa breve invocazione: Gesù mio, misericordia. Questa invocazione che racchiude un po' il cuore della nostra fede, Gesù che è il nostro Salvatore, nel quale troviamo la misericordia, troviamo il perdono. Bene, chiediamo a questo grande santo di ottenerci la grazia di una sincera compunzione del cuore, ecco, di considerare quanto siamo costati a Gesù, quanto siamo costati alla Madonna che ai piedi della croce si offre insieme a Gesù, capire quanto le nostre colpe sono la cagione di quelle sofferenze e come egli davvero ci inviti, ci chiami alla conversione. ci ottenga questa grazia di una vera riforma del cuore e della vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leonardo da Porto Maurizio, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.